leggere dall'ultimo versetto del capitolo 9 e poi leggeremo alcuni versetti un po' a saltare dal capitolo 10 e poi al capitolo 11. Questi capitoli sono un po' particolari, ci sono lunghe liste di nomi, cercherò di non tediarvi molto con la lettura. Domenica scorsa mi sono reso conto che la lettura è durata per 9 minuti, quindi non ho predicato così tanto io, era la lettura che era lunga. Vabbè, comunque, andiamo al sodo. Neemia capitolo 9, versetto 38. A motivo di tutto questo noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto, e i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Ad applicare il loro sigillo sono stati Neemia, il governatore, figlio di Acalia, e Sedechia, e altri nomi. Poi, al versetto 9, leviti, Yesua, eccetera. Versetto 14, capi del popolo, Paros, Pat, Moab, eccetera. Al versetto 28, il resto del popolo, i sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, i netinei e tutti quelli che si erano separati dai popoli, dai paesi stranieri, per aderire alla legge di Dio, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che avevano discernimento e intelligenza, si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli e si sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a camminare nella legge di Dio data mediante Mosè, servo di Dio, a osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni e le sue leggi, e a non dare le nostre figlie ai popoli del paese, e a non prendere le loro figlie per i nostri figli, a non comprare nulla in giorno di sabato o in altro giorno di festa dai popoli che portassero a vendere in giorno di sabato merci o derrate di qualsiasi genere, a lasciare riposare la terra ogni settimo anno, a rimettere ogni debito. Ci siamo anche imposti per legge di dare ogni anno il terzo di un siclo per il servizio della casa del nostro Dio, per i pani della presentazione, per l'offerta continua, per l'olocausto continuo, dei sabati, dei nuovi luni, delle feste, per le cose consacrate, per i sacrifici espiatori in favore di Israele, e per tutta l'opera della casa del nostro Dio. Noi, sacerdoti, leviti e popolo, abbiamo stabilito per sorteggio quando ognuna delle nostre famiglie deve portare alla casa di Dio nei tempi stabiliti ogni anno un contributo di legna da bruciare sull'altare del Signore nostro Dio, come sta scritto nella legge, e ci siamo impegnati a portare ogni anno nella casa del Signore le primizie del nostro suolo, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, e così pure i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, secondo quanto sta scritto nella legge, i primogeniti delle nostre mande, delle nostre greggi, per presentarli nella casa del nostro Dio, ai sacerdoti che fanno il servizio nella casa del nostro Dio. Ci siamo anche impegnati a portare ai sacerdoti e nei magazzini nella casa del nostro Dio la nostra prima farina, le nostre offerte, le primizie dei frutti di tutti gli alberi, del vino e dell'olio, di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai leviti, i quali devono prelevare essi stessi queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. Un sacerdote, figlio d'Aronne, sarà con i leviti quando preleveranno le decime, e i leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio, nelle stanze usate come magazzino, perché in quelle stanze i figli di Israele e i figli di Levi devono portare l'offerta di frumento, di vino e d'olio. Là sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il servizio, i portinai e i cantori. Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme, il resto del popolo ne estrasse a sorte 1 su 10 perché venissero ad abitare a Gerusalemme, la città santa, gli altri 9 dovevano rimanere nelle altre città, e il popolo benedisse tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a Gerusalemme. Poi vengono nominati, quelli sono i capi della provincia che si stabilirono a Gerusalemme nella città di Giuda, e poi dal versetto 15 si parla dei leviti, poi al versetto 20 del resto di Israele, e quindi questo è in sostanza quello che è accaduto. Siamo giunti a questo momento che è molto importante nella storia della restaurazione, della ricostruzione, della riorganizzazione del popolo che aveva avuto la grande tragedia della deportazione fuori dalla terra datagli dal Signore. Ora, nel libro dei Proverbi è scritto che se uno volge altrove gli orecchi per non ascoltare o per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Lo trovate in Proverbi 28 al versetto 9. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. L'immagine che ci suggerisce questa massima è molto triste, perché descrive una persona che non vuole ascoltare ciò che Dio dice e poi pretende di essere ascoltata da Dio. Chi volge altrove le proprie orecchie per non udire la legge e poi prega, la sua preghiera è in abominio. E questa è una tremenda arroganza. Eppure, purtroppo, sono in tanti quelli che fanno così. Si rivolgono a Dio, pretendono, chiedono, però non ascoltano la sua parola, non ascoltano la sua legge. Noi come ci comportiamo, fratelli e sorelle? Dobbiamo esaminarci, perché prima di pregare prestiamo ascolto alla legge del Signore, e dopo aver pregato, quali sono le nostre azioni? Un cristiano certamente si vede dalla sua vita di preghiera. Una persona che non prega non può essere un cristiano, ma si può anche pregare, e tanto, e non essere autenticamente dei cristiani, dei credenti. Ora, quello che noi vediamo qui nella storia della ricostruzione del popolo di Neemia è l'esatto contrario. Loro ascoltarono la legge del Signore, l'abbiamo visto, e l'ascoltarono a lungo. Lasciarono che la legge del Signore e la sua parola scendesse nei loro cuori profondamente, tanto profondamente da muovere le loro emozioni, dal piangere a dirotto, dal confessare i loro peccati. E dopo aver pregato, che cosa fanno? Ecco quello che fanno. Questo è quello che viene fuori da un autentico ravvedimento. Conclusa la preghiera, in cui hanno riconosciuto chi è Dio, hanno riconosciuto il loro peccato, hanno riconosciuto la grazia di Dio, la misericordia di Dio, l'ultimo versetto del capitolo 9 dice: a motivo di tutto questo, a motivo del fatto che abbiamo questo grande Dio, a motivo del fatto che noi siamo venuti meno molte volte, ma Dio non ci ha abbandonati, e nella sua grazia e per la sua misericordia ha continuato a farci del bene. A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto, i nostri capi, i nostri leviti, i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. Il patto stabile messo per iscritto e sottoscritto dai capi, dai leviti, dai sacerdoti, dal resto del popolo, ci introduce in una pratica che affonda le sue radici nella teologia biblica e che è la risposta adeguata alla misericordia divina nei nostri confronti, che rivela in che cosa consista la vera libertà prodotta dal Vangelo, in che cosa consista la vera libertà prodotta dal Vangelo. Questo è davvero molto rilevante per noi, perché questo patto nazionale che Israele riorganizzato sotto l'azione di Esdra, di Neemia, sta facendo, è una risposta, è la risposta devota a un Dio che è stato misericordioso. Ci sorprende, certamente ci sorprende il fatto che un popolo che aveva una storia così lunga alle proprie spalle si trovi nella condizione di dover ripartire quasi da zero. Avete visto che qual era la condizione di questo popolo? Non avevano più celebrato le feste, non si era più letta la scrittura, avevano il nome di appartenere al popolo di Dio, ma in pratica vivevano la loro religiosità come un fatto esclusivamente culturale. Magari continuavano ad essere circoncisi, magari continuavano a vestirsi in un certo modo, ma in realtà la vita della comunione con Dio non c'era. E questa era la condizione terribile nella quale quel popolo si trovava. Eppure, fratelli, non dobbiamo meravigliarci troppo, perché spesse volte, e lo troviamo anche nella Scrittura e nel Nuovo Testamento, le cose fondamentali sono quelle che si perdono prima di tutte le altre. Gesù, vi ricordate quale fu il suo rimprovero agli scrupolosi religiosi del suo tempo, scribi e farisei? Voi pagate la decima dell'aneto, del comino, delle erbette che avete nei vostri orti, e vi siete dimenticati le cose serie, importanti, la misericordia, il giudizio, l'amore, che costituiscono il fondamento della fede biblica. Queste cose bisognava farle, certo, ma senza dimenticare poi le altre, dice Gesù. E questo non è un rimprovero che viene fatto soltanto ai giudei dell'epoca di Gesù. Noi molte volte ci sentiamo lontani da queste persone, no? Questo rimprovero, ricordiamocelo, lo scrittore agli ebrei deve farlo a quei credenti che avevano avuto un certo corso nella vita cristiana. Però dovrà scrivere: io vi vorrei parlare di cose importanti, di cose solide, io vorrei dare da mangiare cibo solido, ma con voi non lo si può fare. Avete bisogno di ricominciare dai primi rudimenti della fede, dobbiamo ricominciare da capo, dobbiamo ricominciare da zero, dobbiamo ricominciare da zero, dobbiamo ricominciare dalle cose fondamentali della fede. Per motivo di tempo dovreste essere maestri, ma invece bisogna ricominciare da zero. E questo è sicuramente anche il tremendo rimprovero che il Signore Gesù Cristo dovette rivolgere a una delle sette chiese dell'Apocalisse, in particolar modo alla chiesa di Sardi, quando dice: ricordati dunque quello che hai ricevuto e ascoltalo e serbalo e ravvediti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò da te. Apocalisse 3, versetto 3. Avevano dimenticato quello che avevano ricevuto dal Signore. Ora, noi siamo qui al tempo di Neemia e ci possiamo anche meravigliare come è possibile che queste persone avessero smarrito la sostanza della vita di Dio espressa nel dono della legge, ma queste sono cose che purtroppo, dalle quali noi non siamo immuni. Com'è che comincia il quarto comandamento? Ricordati del giorno del Signore per santificarlo. Vuol dire che evidentemente c'è questa tendenza a dimenticare le cose che sono primarie. L'apostolo Paolo deve scrivere a Timoteo: ricordati di Gesù Cristo risorto d'infra i morti, progenie di Davide, secondo il mio Vangelo. Ricordati di Gesù Cristo. Tu lo stai dicendo, Paolo, a un predicatore del Vangelo. Ricordati di Gesù Cristo. È possibile che perfino si predichi il Vangelo dimenticandosi colui che è il Vangelo. Perché celebriamo periodicamente la cena del Signore? Gesù l'ha lasciato come un memoriale. Fate questo in memoria di me. Ai nostri occhi, alla nostra consapevolezza, alla nostra coscienza deve essere riportata sempre la persona e l'opera di colui che è il centro della nostra vita. In che cosa consiste la nostra devozione, la nostra fede? Essa è Cristo. Quando Paolo deve esprimere in che cosa consistesse la sua stessa esistenza, la sua vita di uomo, di essere umano, di in tutto quello che egli era, la sintetizzò in due parole, disse: per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Per me vivere è Cristo. Questo popolo aveva dimenticato le cose primarie e dovette essere rinnovato un patto con il Signore, con l'Iddio che li aveva creati, con l'Iddio che si era legato a loro attraverso un patto, con l'Iddio che li aveva portati nella terra promessa, con l'Iddio che aveva dato loro una patria e che li aveva ricondotti nella patria. Il patto che fecero in essenza fu un voto, fu una promessa, un accordo che stabilirono insieme al cospetto di Dio. Ora noi, come Chiesa Riformata, in genere siamo piuttosto sospettosi ogni qualvolta c'è una promessa o una decisione da prendere, no? Abbiamo imparato quante devastazioni possono essere prodotte da questo tipo di evangelizzazione. Allora, chi di voi vuole andare all'inferno? Nessuno. Chi di voi vuole andare in paradiso? Tutti quanti. Chi odia di voi, chi tra voi odia Cristo? Nessuno. Chi di voi ama Cristo? Tutti. Allora, visto che voi che amate Cristo volete promettere di riceverlo accettarlo come personale salvatore, alzate la mano, venite avanti, preghiamo per voi, siete salvati. Questo sistema di cose, da venditore di casseruole o di batterie da cucina, e applicato alla fede provoca delle devastazioni. Però guardate un po', questo popolo prese delle decisioni, si assunse delle responsabilità, fece delle promesse. E vedete, la scrittura non ci vieta di fare dei voti, non ci vieta di fare delle promesse, anzi, se dovremmo fare uno studio approfondito di questo tema, che è stato fatto in altri momenti, perciò non lo ripeterò, ma alcune leggi cerimoniali, per esempio, dell'Antico Testamento erano quelle offerte votive, le offerte volontarie. Non potevano essere fatte senza dei voti, delle promesse. Il nazireato, per esempio, di cui si parla nel libro dei Numeri al capitolo 6, era la promessa di astenersi da certe cose, di vivere una vita consacrata. Davide promise a Dio che gli avrebbe costruito una casa e nel terzo comandamento, che è non nominare il nome di Dio in vano, è implicito il fatto che il nome di Dio può essere nominato in situazioni serie e importanti. Ci furono nella storia della Chiesa, ci sono stati sempre dei gruppi che hanno estremizzato gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Per esempio quel passo che abbiamo letto in Matteo al capitolo 5, dove Gesù dice di non fare dei giuramenti. Ci sono stati dei gruppi, anche diciamo nel periodo del puritanesimo, del XVII secolo, che presero alla lettera tali passi e non vollero assolutamente fare alcun giuramento. Perciò se per esempio dovevano testimoniare in tribunale, dovevano dare un giuramento, loro dicevano: noi non lo possiamo fare perché Gesù ci ha vietato di fare il giuramento. Quindi venivano incarcerati perché non volevano giurare, perché giustamente, le persone sospettavano: se voi non volete giurare, dire la verità, evidentemente volete tenere la vostra coscienza libera di dire la menzogna, mentre noi dobbiamo avere almeno una testimonianza da parte vostra che direte la verità, e cose di questo genere. Ora, questi sono assolutamente degli estremi che la scrittura non utilizza. Nel libro dell'Ecclesiaste è scritto: è meglio non fare voti che farne e poi non adempierli. Non prendere con leggerezza un impegno sacro. Ma se voi vi ricordate, anche nel Nuovo Testamento noi abbiamo dei casi in cui il nome di Dio viene menzionato per rendere estremamente seria una questione. E una di queste è, per esempio, il famoso passo in cui l'apostolo Paolo dice a Timoteo, per mettere peso a quello che gli stava dicendo: ti scongiuro davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola. Vedete, qui Paolo menziona il nome di Dio per una cosa che è estremamente seria. Quindi la scrittura non ci vieta di fare dei giuramenti o dei patti o dei voti o delle promesse o assumerci degli impegni davanti a Dio. Anzi, in realtà la nostra confessione di fede ha addirittura un capitolo che parla distintamente dei voti legittimi davanti al Signore. Il giuramento legittimo è un aspetto del culto religioso per cui l'individuo, giurando in verità, in giustizia e in giudizio, chiama solennemente Dio a testimoniare di ciò che giura e a giudice della verità o falsità delle sue parole. E il popolo di Dio è una comunità pattizia. È importante che comprendiamo il significato di questo patto che il popolo al tempo di Neemia fece, perché non è soltanto qualcosa che riguarda loro. Il popolo di Dio è una comunità che si lega insieme mediante un patto comunitario. Il teologo puritano John Owen descrive la Chiesa in questo modo. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è una società di persone che sono state chiamate fuori dal mondo mediante il ministero della parola e dello spirito, e sono state chiamate all'ubbidienza della fede, ossia alla conoscenza e all'adorazione di Dio in Cristo. E queste persone hanno deciso di unirsi insieme in un santo vincolo mediante un accordo speciale per esercitare la comunione dei santi in relazione a tutti gli ordinamenti del Vangelo. Non spiegherò parola per parola questa definizione, ma comprendete che cosa significa essere Chiesa. Noi possiamo essere dei credenti anche senza frequentare nessuna Chiesa. È possibile. Signore salva le persone che ricevono la testimonianza in modi molto diversi. Noi, la Chiesa locale non è che dà la salvezza alle persone, non siamo noi, non è la Chiesa locale questa agenzia di salvezza. Questa non è l'arca della salvezza, che voi entrate per quella porta e siete al sicuro, uscite da quella porta e siete nel mondo alla mercé del diavolo. No, la Chiesa non è un'agenzia di salvezza, la Chiesa proclama la salvezza, perché proclama Cristo, offre Cristo al mondo peccatore. Ma si può essere salvati in molti modi, si può essere salvati anche se non si fa parte di una Chiesa organizzata, lo ammettiamo, questo è quello che emerge dalla Scrittura. Nella Chiesa, nell'isola di Creta, c'erano delle chiese dove non c'erano dei pastori, eppure erano delle chiese. Quelle chiese non erano ordinate, non erano organizzate, ma vengono così chiamate, delle chiese. E nella città di Antiochia, quando le persone che erano state disperse dalla persecuzione andarono a predicare, a parlare di Gesù alle singole persone che incontravano, queste persone credevano e si cominciò a organizzare un gruppo di credenti. Avevano ricevuto Cristo, avevano ricevuto la fede, erano stati salvati. Paolo, quando era Saulo da Tarso, fu incontrato dal Signore e fu salvato prima ancora che si unisse a una chiesa, tant'è vero che lui provava a unirsi a questa chiesa e la chiesa era piuttosto sospettosa, perché diceva: come, fino all'altro giorno questo ci massacrava, ora vuole diventare un credente. Era già un credente però, è lo stesso Anania che al quale Dio parlò, gli disse: vai lì, in questa, lì c'è Saulo. Saulo dice: ma ho sentito dire, stai tranquillo, io l'ho salvato. Quello che voglio dire è che si può essere dei cristiani anche senza far parte di una chiesa, ma una chiesa che cos'è? È formata da queste persone che mediante la parola e lo spirito sono state chiamate, che poi non semplicemente si riuniscono così per pregare, cantare qualche canto, fare l'offerta e ascoltare una predica, ma che si assumono degli impegni, fanno un accordo speciale perché sono di una sola mente, di un solo cuore, per adorare Dio secondo gli ordinamenti del Vangelo. Vi ricordate cosa ha detto Gesù quando andò via? Disse: andate per il mondo, predicate il Vangelo. Ma non solo predicate il Vangelo, fate miei discepoli i popoli, ma non solo battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi come continua? Insegnando loro a osservare tutte le cose che io vi ho comandate. E come è possibile farlo in questo? Questo si attua nella vita di una comunità, di una chiesa che è formata non da persone che occasionalmente o volontaristicamente si riuniscono, ma che hanno formato un popolo e condividono una visione. Hanno fatto un patto. Chiunque di voi, entrando prima di venire qui nell'androne sulla destra, troverà il patto comunitario che 20 anni fa, quest'anno ricorre il 20° anno della nostra Costituzione, 20 anni fa noi facemmo davanti a Dio. Un patto in cui riconosciamo quello che Dio ha fatto per noi, un patto in cui riconosciamo quello che siamo stati fatti per la sua grazia, è un patto in cui ciascuno di noi davanti a Lui, chiedendo aiuto a Lui e gli uni nei confronti degli altri, ci impegniamo solennemente a fare questo, 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 questo e quest'altro. Una chiesa, il popolo di Dio, è una comunità pattizia. E i principi fondamentali del nostro patto comunitario sono prima di tutto l'azione di Dio, la misericordia di Dio. Dio ci ha scelti per essere Suoi. Dio ci ha chiamati mediante il Suo Spirito, mediante la Sua parola. Dio ci ha fatti figli Suoi, Dio ci ha giustificati, Dio ci ha rigenerati, ci ha operato in noi il ravvedimento. e siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e davanti a Dio assumiamo un impegno solenne in uno spirito di preghiera, con gioia, volontariamente, come un privilegio di libertà e non di imposizione legalistica, invocando il Padre e chiedendo l'aiuto gli uni degli altri affinché possiamo rimanere vincolati in questo patto. E questo è il centro, e mi avvio verso la conclusione, il centro del messaggio è proprio questo: il patto è un impegno di persone che sono state liberate da Dio. Vi ricordate cosa lamentavano alla fine della preghiera del capitolo 9? Ascoltate al versetto 36, Neemia 9:36: e oggi eccoci schiavi. Eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, perché ne mangiassero i frutti e ne godessero i beni. Noi siamo schiavi. Ora ditemi voi, uno schiavo cosa può fare? Uno schiavo non si organizza, uno schiavo non partecipa alla vita della comunità. Uno schiavo deve solo lavorare, deve solo ubbidire, uno schiavo non promette nulla. Che deve promettere uno schiavo? Uno schiavo o un suddito ha l'unico dovere di ubbidire supinamente a tutto quello che gli viene richiesto. Chi è che si organizza? Dov'è la libertà? Dov'è, se volete, noi oggi c'è la famosa canzone di Gabber, che libertà è partecipazione. Ed è vero, solo le persone che partecipano, che possono dare il loro contributo, che sono attivi, sono dei cittadini, e sono dei cittadini liberi. Solo un cittadino può assumersi delle responsabilità, può fare delle promesse, può organizzarsi, può partecipare, non uno schiavo, non un suddito. Dovete sapere che la Scozia ha una lunga storia di, diciamo, dopo, ovviamente, quando nella Scozia giunse il Vangelo tramite la predicazione infuocata di John Knox, ha una lunga tradizione di organizzazione dei covenanti, è stato tradotto così in italiano, in realtà originariamente si chiamavano i covenanters, cioè quelli che covenant in inglese significa patto. Che cosa hanno fatto questi scozzesi? Questi scozzesi, che sono stati illuminati dalla potenza del Vangelo e dalla verità del Vangelo, si organizzavano e facevano dei patti per resistere, per esempio, nei primi casi, alle richieste del papismo, del cattolicesimo romano. Nel 1643 il re Carlo I mandò in Scozia un messo affinché fossero imposte un ordinamento ecclesiastico che era per i presbiteriani scozzesi assolutamente inaccettabile. Ci furono delle rivolte, ed è interessante e interessantissimo in realtà scoprire che l'inizio della rivolta fu determinato da una donna che, con grande piglio e con grande coraggio, prese lo sgabello sul quale era seduta in chiesa e lo lanciò contro il messo regale che stava annunciando questi cambiamenti. doveva essere una donna piuttosto forzuta, perché quello sgabello è conservato e vi assicuro è abbastanza pesante. Queste donne scozzesi, no? Ma la libertà, quando si parla di affrancamento delle donne, eccetera, il Vangelo libera tutti quanti. Libera dalla timidezza, libera dalla paura, libera e rende tutti quanti responsabili, uomini e donne, senza bisogno di sovvertire l'ordine, scusate, naturale delle cose. E quello fu l'inizio della fine per Carlo I, perché quella rivolta che ci fu in Scozia, ci fu una nuova riorganizzazione dei Covenanters che cominciarono a premere, dovette riconvocare il Parlamento in Inghilterra e iniziò la guerra civile che alla fine lo portò a perdere la testa. Ma quello che voglio dire è proprio questo, che chi si organizza e chi partecipa, chi fa un patto è perché ha preso consapevolezza della propria liberazione. Spesse volte i cristiani vengono disprezzati come persone che non hanno forza, non hanno valore, sono gente di intelligenza inferiore, ma in realtà il cristiano è una persona che, essendo stata liberata da Dio, trova la propria gioia di sottomettersi a colui che lo ha liberato. Il cristiano, diceva Martino Lutero, è un libero signore sopra tutte le cose, non è sottoposto a nessuno, ed è un servo di tutti, ed è sottoposto a tutti. Perché e siamo stati liberati da Dio dalla potenza del peccato, siamo stati liberati dalla paura degli uomini e adesso abbiamo potuto prendere una risoluzione con forza e con coraggio per vivere alla gloria di Dio, organizzati in un popolo, in un gruppo, in una chiesa, che ha una visione comune alla quale noi ci doniamo. E vedete, e qui giungo al corpo del messaggio, cosa promisero queste persone? Promisero essenzialmente tre cose. Prima di tutto, di osservare la legge di Dio. Noi ormai non siamo più sotto la legge né dei nostri desideri, né dei nostri delle nostre passioni e neanche sotto le leggi degli uomini in senso assoluto, ma prima di tutto e soprattutto noi vogliamo osservare la legge di Dio. Al versetto 29 dice: noi si sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli, impegnati con esecrazione e giuramenti a camminare nella legge di Dio data mediante Mosè, servo di Dio, e osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore nostro Dio, le sue prescrizioni, le sue leggi. Dio ci ha liberati, Dio ci ha portati in questo luogo, Dio ha dei diritti, noi ci sottomettiamo alla sua legge, non la discutiamo la sua legge, e lo facciamo volontariamente perché siamo stati liberati. Il cristianesimo non è una schiavitù, il cristianesimo è una volontaria dedizione o sequela di colui che ci ha resi liberi. Se uno vuole venire dietro a me, Gesù ha detto, se uno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. La legge di Dio, quella contenuta in particolar modo nella prima tavola, che determina l'onore che un popolo dona al suo Dio, ama e adora Dio, viene espressamente menzionato il quarto comandamento, a osservare e a mettere in pratica tutti i comandamenti del Signore, a non comprare nulla in giorno di sabato o in altro giorno di festa dai popoli che portassero a vendere, la legge di Dio sopra tutte le cose. un'altra cosa, la purezza culturale e spirituale del popolo. Al versetto 30 si impegnano a non avere matrimoni misti. I matrimoni misti hanno sempre costituito un grave pericolo per il popolo di Dio. Così come, nell'altro aspetto, la iperproduttività rispetto alla terra e all'interesse finanziario. Perché i matrimoni misti costituiscono un pericolo per il popolo di Dio? Perché c'è certamente una divisione degli interessi. Nel caso del, questo è chiaramente quello che è il risultato di quanto era accaduto al tempo di Esdra, perché delle persone che si erano trasferite lì avevano cominciato a sposarsi con donne che non appartenevano al popolo di Dio, e che cosa, si stava perdendo tutto, addirittura i loro figli non parlavano più la lingua ebraica o l'aramaico, ma parlavano la lingua madre, la lingua delle madri che appartenevano a un altro popolo. E è certamente un impegno a mantenere la purezza, e questo è un avvertimento per le nuove generazioni: dovete fare attenzione. Ora, lo so che gli avvertimenti possono dare fastidio, ma come diceva un uomo di Dio, noi non, quando vediamo un segnale stradale che ci dice che c'è una curva pericolosa, non è che ci fermiamo davanti a quel segnale stradale e cominciamo a inveire contro il segnale o contro chi l'ha messo, perché ci dice che ci sta dicendo qualcosa che potrebbe costituire un pericolo. Quando abbiamo una bottiglia dove c'è scritto pericolo, la sostanza che sta qua dentro è velenosa, non cominciamo a prendercela con l'etichetta, perché quell'avvertimento è per il nostro bene. E la scrittura ci dà questi avvertimenti. E ci dice che se ci mettiamo sotto un giogo che non è per noi, ne avremo del danno. Oh sì, nella misericordia di Dio è possibile che qualcuno sia risparmiato e preservato, ma perché tentare Dio? E lo so, le scelte sono dure, difficili. Io so che tra di noi ci sono persone che hanno pagato a duro prezzo la loro integrità. Ma, fratelli, si soffre per poco tempo le privazioni di questa vita, mentre il prezzo e la gioia procurata dall'ubbidienza sono qualcosa che rimangono per l'eternità. Queste persone presero l'impegno di mantenere la purezza culturale e spirituale del popolo, e poi di prendersi cura della casa di Dio. C'è un lungo elenco di cose che avrebbero comportato anche un sacrificio economico, un impegno economico. E ricordatevi, anche se è vero che purtroppo oggi ci sono tante persone, tante chiese che vivono sullo sfruttamento dei membri di chiesa, e questa è una cosa oltremodo scandalosa, però è altrettanto vero che in tantissimi luoghi è davvero impossibile portare avanti l'opera del Signore come sarebbe giusto, a causa della avidità e della avarizia delle persone che sono pronte ad alzare le mani e a glorificare Dio, ma quando poi le dovrebbero abbassare per metterle nel portafoglio non sono così disposte a fare altrettanto. Quello che noi siamo riusciti a fare per grazia di Dio in questo posto dimostra che qui ci sono persone che hanno amato l'opera del Signore più che il loro benessere personale. E fratelli, io vi esorto me stesso e voi a continuare a non perdere la visione che tutto quello che noi spendiamo per noi stessi è veramente perduto, mentre tutto quello che investiamo per l'opera di Dio è realmente e autenticamente investito, perché lo ritroveremo. Voi sapete che io non faccio mai questi discorsi. Raramente mi sentite dire queste cose, perché grazie a Dio non ce n'è mai stato bisogno, ma è un pericolo che non vedo tra di noi, ma vedo nell'evangelicalismo in generale. Un tempo c'erano un grande numero di associazioni missionarie che potevano sostenersi attraverso le offerte fedeli di membri di chiese, che oggi sono costrette a chiudere perché non c'è lo stesso livello di impegno. Che il Dio ci aiuti, quando c'è un vero ravvedimento c'è anche un modo diverso di valutare il modo in cui noi investiamo il nostro denaro. Io ricordo che vent'anni fa, quando il pastore Randy Pizzino venne per la prima volta tra di noi, più di 20 anni fa, lui fece una domanda a se stesso e poi a noi, disse: ma se qualcuno controllasse il mio estratto conto o il modo in cui io spendo i miei soldi, potrebbe dedurne da qui a 100 anni che io sono stato un cristiano o no? È una domanda che dobbiamo porre a noi stessi. E qui il patto comunitario era prendersi cura della casa di Dio, dell'adorazione di Dio. E questo prendersi cura non era semplicemente qualcosa che dovevano fare con sacrificio soltanto il popolo, dovevano farlo anche i leviti. Non ci sono classi privilegiate, non ci sono persone che danno e persone che ricevono, tutti quanti danno affinché il Dio possa essere onorato e glorificato. E gli effetti di questo patto stabilito, tutto ciò ebbe l'effetto di aprire un nuovo scenario per un progetto per il futuro, per una concreta speranza, per una vera rinascita, per una nuova gioia che vedremo nel prossimo capitolo. Il popolo si rallegrerà. Guardate, quello che è accaduto al tempo di Esdra e di Neemia ha avuto un effetto duraturo. In quel periodo si formò il canone dell'Antico Testamento e Israele da allora in poi non fu più come era stato al tempo dei re, come era stato al tempo dei giudici. Da quel momento in poi ci furono lotte, ci furono grandi prove, ci furono grandi tribolazioni anche, dovettero passare 400 anni che furono tribolati, certamente, ma in quel periodo ci furono grandi martiri anche in Israele per la fede. E tutto fu preparato perché il Signore stava per aprire lo scenario per la venuta prima di Giovanni il Battista e poi del Signore Gesù Cristo. Quello che è accaduto tramite questo uomo e tutti i suoi collaboratori al tempo di Esdra, di Neemia, ebbe un impatto che durò per sempre. Fratelli, noi dobbiamo avere la medesima consapevolezza che quando ci muoviamo in ubbidienza alla parola di Dio, quello che noi facciamo ha un valore eterno. Quello che noi facciamo su questa terra davvero riecheggia nell'eternità e durerà per sempre. La ricostruzione di una nazione richiede adeguate infrastrutture, le mura, le porte, le case, ma nel nostro caso un luogo dove riunirci, dignitoso, che possa dare una testimonianza, qualcosa che possa essere durevole, un luogo che può essere riempito da persone che adorano Dio, ma non è sufficiente questo. Se non c'è una rinascita spirituale, se non c'è un confronto con la storia, con la legge di Dio, un sincero e profondo pentimento, la confessione del peccato, una liberazione operata dallo Spirito Santo, non può esserci un futuro. Probabilmente questa serie di Neemia, Ricominciamo a costruire, servirà a noi perché dobbiamo ricominciare a valutare che è importante rimettere in ordine le nostre vite personalmente davanti a Dio a 20 anni di distanza? Forse questa è una riflessione che dobbiamo fare. Cosa ci siamo persi in questi 20 anni? E cosa dovremmo riconquistare o riguadagnare? Forse questa serie Neemia, ricominciamo a costruire, servirà anche per controllare come stiamo vivendo nelle nostre famiglie. Sono passati 20 anni nelle nostre famiglie. Tutti eravamo più giovani, i nostri figli erano piccoli, ora sono grandi. Alcuni di loro sono andati via di casa, altri sono cresciuti. Come stiamo vivendo la fede cristiana nella nostra famiglia? Pensiamo a quelli che sono i nostri impegni che abbiamo preso nel patto comunitario. Quanti di noi lo stanno facendo, li stanno osservando con fedeltà? Non è il momento giusto per ravvederci e cambiare strada? Cominciamo dalla nostra vita comunitaria. Quali visioni abbiamo per i prossimi 20 anni, se saremo qui? Non so, fra 20 anni io dovrei avere 75 anni, quasi 76, e non lo so se ci sarò. Ma alcuni tra di voi tra 20 anni sicuramente ci saranno, altri se ne saranno andati di sicuro. Ma pensiamo che dobbiamo lasciare il testimone ad altri, perché non può essere l'opera della nostra Chiesa limitata alla nostra vita. La Chiesa di Caltanissetta non può essere Reno Ulfo, Franco Palmigiano, Giovanni Marino, che ne so, Sefora Castronovo, Antonella, non può essere noi. È qualcosa che deve rimanere, che vogliamo fare vogliamo avere l'ambizione di fare una piccola mutazione nel DNA genetico di questa città. Mettergli un pezzo di Vangelo che la Caltanissetta, se continuerà ad esistere, che il Signore non ritorna fra 50, 100 o 200 anni, non si debba dimenticare del nostro passaggio. Abbiamo questa ambizione, dobbiamo impegnarci in questo senso. Dobbiamo impegnarci in questo senso affinché quell'atto simbolico che abbiamo fatto quando questo locale di culto è stato edificato, non quello di seppellire la Bibbia, ma quello di porla a fondamento di questo luogo, possa avere un significato, possa rimanere nella storia. I nostri nomi saranno dimenticati, ma che il nome di Cristo possa continuare ad essere innalzato in questo luogo da quelli che verranno dopo di noi. Dobbiamo avere questa speranza e cominciamo e continuiamo con il nostro lavoro. Noi dobbiamo giungere lontano e quando non ci saremo più, possa il ricordo del nostro patto comunitario continuare a risuonare nella nostra città, nella nostra regione, nella nostra nazione. E possa Dio sorridere e approvare questi nostri buoni propositi. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. O Signore, questo atto di compiere un patto nazionale così significativo, compiuto da persone che sono state liberate dalla tua mano potente, ci ispira e ci infonde coraggio e ci fa guardare più avanti affinché altri possano fare la stessa cosa. E come persone liberate dalla potenza di Dio, assumersi delle responsabilità e vigilare gli uni sugli altri affinché questa vita dello Spirito possa continuare. Ti preghiamo, Signore, che quello che Tu ci hai consentito di fare in questo luogo, nella nostra regione, che hai cominciato a fare nella nostra nazione italiana, possa avere una vera eco nell'eternità, che possa essere da Te benedetta e che un sempre maggior numero di chiese dove uomini e donne liberati dal Vangelo si uniscono in un vincolo sacro, in un patto santo alla Tua presenza, possano prosperare e moltiplicare. Ti chiediamo questo, Signore, affinché davvero il nostro pur veloce passaggio su questa terra, per quanto il nostro nome possa essere dimenticato, non sia privo di significato. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.